Allora, innanzitutto cerco di essere, come dire, schematico, proprio per non abusare troppo del vostro tempo. Innanzitutto, come cavolo, te l'avevo detto a te, poi me l'ho scontato io. Allora, innanzitutto un ringraziamento vivissimo a Caputo, innanzitutto, che mi ha invitato a questo incontro. No, mi ha fatto un piacere grande, perché, come dicevo alla signora Bianchi, che sa che con Bianchi ci sentivamo ogni tanto, anche perché qualche volta credo che abbia preso anche le telefonate, Bianchi e io ci siamo conosciuti molto tardi, né quando lui era un politico importante, perché è stato l'ultimo presidente del Partito Popolare, lo voglio ricordare io, proprio che non c'entro con quella storia, perché questo anche indicava, e allora ancora c'erano quelli politici, i politici come noi li abbiamo amati, magari di diverse parti, ma capaci di ragionare in termini di politica, che non è una brutta parola, è una bellissima parola, perché viene dal greco polis, che significa città, comunità, cioè coloro che pensano in termini di interessi collettivi. Quindi questa è la cosa che va ricordata, che può essere anche diversa dalla parola partitico, perché partitico significa di parte, la polis è il fatto collettivo, quindi politici, quelli seri, poi naturalmente ci sono anche quelli che si occupano di mazzette ed altre cose, ma questo, come voi sapete, non è che nella Chiesa ci sono solo i santi, ci sono anche quelli che magari rubano sulla cassetta dell'elemosina, questo è un altro discorso, ma per quanto riguarda la politica, la politica va rispettata per questo, perché comunque lavoro attorno agli interessi collettivi, che spesso possono anche non essere compresi. Faccio due o tre esempi, scusate se questo mi appassiono, però io credo che siano utili queste cose, perché oggi ai giovani non parla più nessuno di queste cose. Faccio due o tre esempi. Camillo Benso, conte di Cavour, ha fatto l'Unità d'Italia mandando i bersaglieri a combattere in Crimea insieme ai francesi di Napoleone III. Se non avesse mandato i bersaglieri a combattere e anche a farsi ammazzare, perché quando si combatte si viene ammazzati in Crimea, era chiaramente un riflesso a vicende un po' più vicine a noi, questo mi è scattato come fatto psicologico, probabilmente non si sarebbe fatta l'Unità d'Italia. Infatti Metternich ci diceva che l'Italia era un'espressione geografica, e non credeva che mai sarebbero riusciti gli italiani a costruire l'unità, e forse se non ci fosse stato Camillo Benso, conte di Cavour, l'Unità d'Italia non si sarebbe fatta, perché si è fatta su una base di scelte. Se Wilson non avesse insistito per far entrare gli americani nella prima guerra mondiale, non è detto che sarebbe finita come è finita. Con Roosevelt poi è chiarissimo, se Roosevelt non avesse accettato che alcune sue navi, accettato nel senso che non informare le navi di dove c'erano i sommergibili tedeschi, è un fatto che dal punto di vista morale probabilmente qualche problema gli ha creato, più di un problema. Però se qualche nave americana non fosse stata affondata dai sommergibili tedeschi, gli americani erano contrari all'entrata in guerra, il presidente non sarebbe mai riuscito a far entrare gli Stati Uniti in guerra, e se gli americani non fossero entrati in guerra probabilmente saremmo, non dico forse adesso, tanto alla storia sono passati tanti anni, ma le probabilità che Hitler vincesse la guerra erano altissime. Poi naturalmente per fortuna ci sono anche gli errori umani. Da una parte è quello di Stalin, che spinse il patto Ribbentrop-Molotov, e poi l'errore gravissimo, quello di Hitler, che attaccò l'Unione Sovietica, con cui si era dichiarata la neutralità. Voi che siete credenti potete pensare che ci sia entrata anche una mano superiore nel fare degli errori che chiunque li vede dal punto di vista della storia sono incredibili, se andate a vedere. Ecco, però la politica è questo. Non è la politica bassa di cui tutti quanti si riempiono giustamente la bocca e che condannano, sono le scelte collettive, quindi è una cosa che va stimata, apprezzata e praticata se possibile. Un altro ringraziamento a Gaiani, che è qui presente, perché Gaiani ha fatto conoscere Bianchi e me. E appunto ci siamo conosciuti in tempi recenti e ci siamo conosciuti a un dibattito organizzato da Gaiani nei tempi in cui abbiamo sperimentato insieme le difficoltà di costruire questo nuovo partito riformista italiano ampio, che andava dai cattolici ai comunisti ai socialisti, insomma tutti quelli che avevano una visione della politica come fatto collettivo e di progresso complessivo per il paese, indipendentemente dalle mille storie del passato, che hanno tutti una ragione. Io ora cercherò anche di fare qualche esempio di come le storie, anche gli errori, a volte non sono errori se si va a vedere a quel punto specifico. Allora, grazie molte, perché comunque c'è stata una simpatia reciproca immediata, che per esempio deriva da una cosa che voglio dire, proprio per dire come Bianchi fosse uno di quei cattolici laici, profondamente cattolico, ma profondamente laico, libero di pensiero, per cui, tanto per intenderci, anche rispetto a qualche romanticismo, vi leggo una cosa che tra l'altro è anche nel libro. I cattolici non è che fossero pacifisti, magari qualcuno sì. L'unico che ha partecipato a tutte le azioni disarmato è stato Giuseppe Dossetti sull'Appennino reggiano. Su quello modenese c'era Ermanno Gorrieri, che sarà ministro del lavoro, che sparava cercando di mirare giusto, perché in guerra non si può pensare che uno dice le preghiere, o meglio, uno può fare questa scelta, la può fare questa scelta, ma è una scelta sua, sicuramente la realtà vuole che giustamente i cattolici hanno fatto la guerra come la facevano gli altri, semmai a differenza di altri, non di tutti gli altri, ma di altri che ci sono stati, anche qui la differenza è un'altra modalità di condurre la guerra, e lo diceva Gorrieri. Noi cercavamo di non fare stragi inutili e fare morti inutili, che è diverso, che è una cosa che ha accumulato larga parte della resistenza anche non cattolica, laica, e naturalmente non ha coinvolto tutti. Basta pensare, ma insomma, se no poi esagererei, un'altra volta se volete ne parliamo, dei tanti casi in cui spesso hanno riguardato tra l'altro partigiani cattolici ammazzati da estremisti comunisti. Quindi, ma quello è un altro discorso, è un discorso che riguarda le aberrazioni anche di scelte, come dire, che all'inizio hanno, all'origine, ma a volte bisogna stare attenti anche agli alti pensieri, perché a volte poi nella pratica si traducono. Comunisti chiaramente hanno pensato la resistenza come strumento per poi fare un altro piccolo paese sovietico, non c'è dubbio che è così. E la ragione per cui in Italia la resistenza è stata unitaria mentre in altre parti non è stata è che per fortuna a un certo punto Stalin decise di abbandonare i comunisti greci al loro destino, e quindi i comunisti greci furono sterminati perché tentarono di prendere il potere, e spedito gli atti su una politica diversa in Italia, che fu la politica unitaria dei comunisti. Non è che fu fatta per ragioni astratte, come dire, di moralità e di principio, per una valutazione politica giusta che fece Stalin, e d'altra parte molte le ha indovinate, se no non sarebbe durato tutto il tempo che è durato, pur riducendo il suo paese in condizioni che non dico fossero peggiori di quelle dei tempi dello zar, ma comunque somigliavano molto. Io mi ricordo quando facevo il deputato e andavo a Mosca, siccome ci sono andato un sacco di volte che mi occupavo di queste questioni, la richiesta che mi veniva fatta fraternamente, amichevolmente dai deputati comunisti era di non raccontare quello che avevo visto. Do you understand, come dicono gli inglesi, cioè questa è la realtà. Così come, che è la cosa che con Bianchi è stata molte volte oggetto di discussione, ma su questo poi alla fine avevamo la stessa opinione, perché come vi racconterò è questa la storia. Qual è la realtà? Innanzitutto la resistenza è stata una resistenza, non di tutti, perché anche qui non facciamo finta, c'è stata una larga parte di italiani che ha scoperto la resistenza quando aveva vinto, quindi è inutile che stiamo a far finta che siamo un popolo di virtuosi quali improvvisamente, siamo un popolo come tutti gli altri popoli, di cui una parte è virtuosa e una parte corre dietro a chi sta vincendo, lo vediamo anche in questi giorni, no? In cui c'è qualcheduno che va dietro a chi fa promesse assurde, promette contemporaneamente lo sviluppo economico, i soldi per tutti, le cose eccetera, e c'è una parte della classe dirigente, voi vi ricordate adesso un po' meno perché incominciano a fiutare il pericolo dei giornali con l'atteggiamento rispetto a questi discorsi impossibili, però qualche volta si trovava anche in autorevoli editorialisti, anche di illustri giornali nazionali, e un atteggiamento, come dire, che solleticava, era una strizzata d'occhio rispetto a quelli che potevano vincere. Quindi c'è tutto, e così c'è stato a lungo col fascismo. È inutile pensare che tutti gli italiani fossero antifascisti, non è vero, se no non sarebbe durato 20 anni. È vero che ci sono alcuni che sono stati duramente antifascisti, ed è altrettanto vero che sono stati antifascisti o afascisti, perché c'erano anche quelli, come dire, non avevano una posizione così, anche se l'afascismo poi, come dire, è un po' come quello che a me piaceva, come piaceva definirmi sulle orme di Riccardo Lombardi quando il nostro rapporto con i comunisti era forte. Io mi sono sempre definito acomunista, e per Riccardo Lombardi acomunismo non era neutralità, era estraneità morale, che è un'altra cosa. Perché là è l'alfa privativo greco, che può essere che può essere interpretata come stare a mezza strada, ma a volte è semplicemente il rifiuto totale. E per esempio sono convinto che per alcuni cattolici sia stato questo, l'afascismo era non milizia, ma contemporaneamente rifiuto morale, che per qualche parte poi si è tradotta anche per qualcheduno, per chi poi poteva farlo, anche perché anche qui non facciamo finta che tutti potessero prendere il fucile e andare a sparare. E giustamente Bianchi sottolinea molto questa parte della resistenza, che è la resistenza di quella parte che non poteva andare a sparare, però ha militato nella coscienza, ha militato aiutando quelli che poteva aiutare, aiutando gli ebrei, che tra l'altro è una storia che andrebbe raccontata un po' meglio anche questa, perché non dimentichiamo che per alcuni cattolici è stato anche il superamento di un dato che non sempre la Chiesa ha versato, per essere ottimista, per essere, come dire, leale, no? In un dibattito di questo tipo, perché insomma la storia è un po' più complessa della favoletta che ogni tanto ci raccontiamo. Ecco, allora, la resistenza è stata una cosa a vastissimo raggio. Hanno fatto la resistenza anche 600.000 soldati italiani, ufficiali e soldati italiani, internati nei campi tedeschi, di cui solo 60.000 hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Ma voi vi rendete conto? Ma non è resistenza, questa sì, proprio senza fucile, di uno al quale offrono libertà, soldi, donne, per dire una cosa brutale, però che corrispondeva ai dati di quella guerra. Anziché la fame, anziché il pericolo di morire, quanti sono morti? Non come quelli dei campi di sterminio, ma anche nei campi di internamento per i militari italiani, che non erano considerati prigionieri di guerra, perché Hitler considerava che il tradimento, come lui lo considerava, dell'Italia, li avesse fatti, non li rendesse degni di questo trattamento, ma erano considerati come internati semicriminali, va, diciamo. E questi su 600.000, solo 60.000 scelgono la libertà, ma gli altri non sono partigiani. E però, tanto per intenderci, per dire la complessità, vado un po' a ruota libera, ma insomma mi ci appassiono un po' troppo forse su questi temi. Poi uno di questi internati, sapete chi era? Natta, che è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista. Ma sapete cosa è successo a Natta? Che Natta, quando ha scritto il libro sugli internati militari, gli editori riuniti si sono rifiutati di pubblicarlo. E tant'è vero che quando Natta diventò segretario del PCI, è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista, la prima cosa chiamò quelli degli editori riuniti e disse: a voi non ve lo faccio stampare il libro, lo fece uscire da Einaudi. Perché il libro parla della resistenza degli internati, ma il Partito Comunista giudicava politicamente sbagliato mettere in mostra questo. Perché? Perché sicuramente c'è stato un tentativo proseguito e che prosegue in qualche misura fino ad oggi di vendere al paese una resistenza monocolore, la resistenza è rossa, ma la resistenza non può essere di nessun colore, né rossa, né bianca, né nera, né verde. La resistenza è l'arcobaleno, perché è la libertà. E non è che si può immaginare che la libertà abbia un solo colore. E se ha un solo colore non è più la libertà, non è più la libertà di pensiero, la libertà. La resistenza è stato un fatto ampio, ma perché non è stata resistenza quella di Ciampi, il presidente, quello che poi è stato presidente della Repubblica, il quale ha attraversato a piedi mezza Italia per riassumere, lui repubblicano, il suo ruolo di ufficiale nell'esercito del re, perché in quel momento quello era il suo dovere morale. Non è resistenza. E quindi ci sono infinite vie in cui questa resistenza si è espressa, e sicuramente c'è stata quella ampia di una parte di cattolici, col fucile e senza fucile, a seconda di quello che gli dettava la loro coscienza e anche quello che gli dettava il caso. Perché anche questa storia che uno sceglieva sulla guida del telefono se essere garibaldino o se essere nelle formazioni Fratelli di Dio, uno andava nella formazione che stava vicino a lui, dove riusciva ad andare, che riusciva a raggiungere. Quindi ci sono stati cattolici nelle formazioni garibaldine e ci sono stati comunisti nelle formazioni di Dio, perché chiaramente non si può immaginare una cosa. Allora, cosa è successo in questo paese? Anche qui, e io lo spiego politicamente anche a me stesso, poi io sono un vecchio socialista, quindi li ho conosciuti tutti direttamente, è chiaro che la resistenza è a lungo patrimonio della nazione all'inizio. Io vi leggo due righe, ma ve le devo leggere proprio a voi, che stranamente non vengono più rivicate anche, mi consente, negli ambienti cattolici, che è lo straordinario discorso che fa De Gasperi alla conferenza della pace di Parigi, quando gli alleati tendevano a non pagare il prezzo che avrebbero dovuto pagare e poi sono stati costretti dalla capacità di De Gasperi. Come vedete, io sono profondamente convinto che quando si ama il proprio paese bisogna evitare di chiudersi in settarismi inutili. De Gasperi dice: siccome la relazione doveva portare le decisioni sull'Italia, non dimentichiamo mai che tutti i paesi dell'asse, i due paesi dell'asse, Germania, i tre paesi dell'asse come sapete erano Germania, Giappone e Italia, i tre paesi, due paesi hanno subito un'occupazione militare straniera lunghissima. La Germania è stata solo l'abilità di Kohl che ha riconsentito la riunificazione della Germania, è stata un'abilità straordinaria, devo dire, nessuno di noi ci credeva che ci sarebbe riuscito ancora allora, per gli interessi ormai diversi, ma delle cose. Allora De Gasperi dice: delle forze, ma si tratta di tutta la marina da guerra, di centinaia di migliaia di militari per i servizi di retrovia, del corpo italiano di liberazione trasformatosi poi nelle divisioni combattenti e last but not least dei partigiani, autori soprattutto dell'insurrezione del nord. 18 mesi durò questa seconda guerra, durante la quale i tedeschi indietreggiarono lentamente verso nord, spogliando, devastando, distruggendo quello che gli aerei non avevano abbattuto. Questo straordinario discorso di De Gasperi costringe gli alleati a accettare l'idea che l'Italia non poteva essere trattata come gli altri due paesi dell'asse, e questo fa sì che l'Italia sia l'unico paese che non ha subito nessuna occupazione militare straniera, e in qualche modo anche dove furono insoddisfacenti, perché furono considerati insoddisfacenti gli esiti di quel congresso, ha aperto però la strada poi a alcuni recuperi. Il territorio libero di Trieste poi è stato riunificato all'Italia, una serie di cose si sono ridotte molto meno. Ecco, questa è la politica alta, sia ben chiaro, questa è la politica alta. Allora, cosa succede? Cerco adesso di abbreviare, se no vi tengo qua tutto il giorno. Allora, cosa succede? Però, insomma, credo che siano materie appassionanti. Che cosa succede nel 48? Nel 48 la DC vince la guerra, vince il fronte popolare, sconfitto, il drammatico errore di Pietro Regni, aveva ragione Saragat, visibilmente, come si è visto dopo, ma purtroppo la storia non si fa con i secoli, ma la Democrazia Cristiana vince le elezioni e lì avviene un fatto che non a caso poi rapidamente fa, mette in secondo piano personaggi come De Gasperi. Non dimentichiamo mai questo, che la storia non è mai monocolore, è sempre un po' più complicata, prende sempre più piede anche l'area di quelli che nella DC e nella Chiesa anche predicano il recupero dei fascisti. Intendiamoci, avendo un grande concorrente che è stato il Partito Comunista, perché gran parte dell'intelligenza fascista non è passata alla Democrazia Cristiana, è passata al Partito Comunista. E cito anche i comunisti, per carità, poi non è che questo riguarda mai il giudizio sul fatto morale, in Grau era figlio del fascismo, ma tanti, se voi andate a prendere l'elenco dei grandi intellettuali della sinistra nel dopoguerra, vedete che la maggior parte di questi erano persone, lo stesso Colamandrei, con tutto il bene che gli ho voluto, però sicuramente aveva convissuto con il fascismo e facendo il professore universitario, che già era una cosa non semplice per un antifascista, diciamo così. Quindi avviene un fatto che cambia il quadro. Qui mi spiace, ma sono i cattolici che rinunciano a rivendicare la resistenza, i cattolici, lo strumento politico dei cattolici, la Democrazia Cristiana che rinuncia, avendo alcuni, minoranza, perché io l'ho conosciuti, sono stato in Parlamento e ho conosciuto i diversi atteggiamenti nella Democrazia Cristiana, non raccontiamoci favole, cioè c'era una parte di Democrazia Cristiana che ha tentato disperatamente, c'è riuscita a recuperare il grosso del voto fascista, e se no non avrebbe vinto in quei termini nel 1948, è chiaro? Quindi la politica dà anche spiega, e quindi le cose vanno viste con serenità. E però poi dopo succede un fatto che allora aveva senso: la sinistra cerca di impadronirsi della resistenza, commettendo quello che poi strategicamente e storicamente è un grave errore, e però in qualche modo, come dire, è comprensibile. Non hai più nulla, cosa fai? Ti impadronisci di quello che comunque deve essere un valore nazionale, si è impadronita la resistenza, e però colpa anche di quell'altra parte. Certo, ci sono quelli che hanno reagito, Cefis, Mattei, potrei elencarne, Taviani, che ho conosciuto personalmente, anche Mattei, ma insomma, no, Mattei no, Cefis sì. Io voglio dire, molti hanno resistito, non è che non ci sono quelli, però una larga parte della Chiesa e della Democrazia Cristiana hanno preferito assorbire il grosso del popolo italiano che era stato fascista, inutile far finta che non lo fosse. Questa è la storia vera. Qual è oggi il problema su cui io...
Lo chiudi qui allora, perché poi passiamo al...
Sì, no, chiudo qua. Qual è il problema? Che è la cosa che ha unito Bianchi e me, per intenderci. Che porco Giuda, la politica è una cosa seria, io non capisco come fa l'AMPI oggi a cercare di usare ancora quegli strumenti che non hanno più senso. Se c'è una cosa che oggi avrebbe senso è cercare di ripristinare la verità sulla Resistenza, il fatto che è stata multicolore, il fatto che ci ha riguardato tutti, perché solo così la Resistenza può essere vista per quello che è stato, il fondamento della nazione e della Repubblica, il secondo risorgimento, solo questo. Quelli che si ostinano a darne un'altra visione sono come quelli che a Piazza del Duomo, io l'ho detto alla Boldrini che era a mio fianco l'ultimo 25 aprile, e io ho detto: ma scusa, ma non è possibile che è possibile pensare che qualcheduno prenda sul serio quando si parla a nome della nazione con meno del 4%. Ragazzi, qui siamo a ridicolo dal punto di vista politico. Posso raccontarvi un'ultima cosa al volo? Pochi giorni fa abbiamo avuto uno scontro con l'ANPI, abbiamo deciso di non parlarne pubblicamente, quindi l'abbiamo seppellito, quindi non vi ho detto nulla. Sapete su cos'è? Abbiamo predisposto, io sono anche vicepresidente dell'associazione, della Confederazione delle Associazioni Combattentistiche Partigiane, abbiamo predisposto un materiale, un manifesto per il 4 novembre, che è il giorno delle forze armate e dei combattenti. Un po' retorico, lo riconosco, quindi qualcosa andava, poteva essere modificato, rendendolo un po' più, qui purtroppo a volte su queste cose si va facilmente nella retorica, però si trattava di cambiare due o tre parole così. Arriva un contromanifesto dall'ANPI in cui mette in discussione la prima guerra mondiale, in cui dice: i soldati strappati dal loro pacifico lavoro sono stati buttati alla morte. Allora, io francamente, e poi secondo, avevano tolto la frase di ringraziamento per i soldati militari italiani che in giro per il mondo combattono per la pace, tengono la pace, lavorano per la pace, l'avevano tolto perché chiaramente passa quest'area antimilitarista assoluta anche qua. Vabbè, vi risparmio, poi ve la dico a chi vuole la lettera che io gli ho scritto, in cui gli ho detto: va bene, facciamo il referendum sull'ingresso nella prima guerra mondiale. Cioè, voglio dire, siamo alla follia.
Lo diciamo Di Maio.
Sì, lo diciamo Di Maio anche perché non sa quando è stata, quindi magari il referendum lo propone davvero. Ecco, basta perché ho parlato troppo. Quello che univa due persone figlie di culture diverse come Bianchi e me era questa voglia della verità e questa voglia di ripristinare l'unità, perché questa è l'altra cosa importante. Una cosa è, io ho tentato disperatamente, tento ancora insieme alla FIVOL, insieme ai partigiani cristiani, di avere un rapporto unitario, e noi speriamo prima o poi di riuscirci, perché il nostro obiettivo non è dividere. Il nostro obiettivo è fare in modo che il Paese si riconosca, e perché il Paese si riconosca deve riconoscere che la Resistenza è stata un insieme di persone che hanno fatto delle scelte difficili, che vanno dai militari, che vanno ai combattenti dell'esercito del Sud, che ha risalito la penisola combattendo, ma non si possono ignorare queste cose e fare finta che la Resistenza se la sono fatta in casa. E questo è, mi pare, il nostro obiettivo comune. Grazie.